20:40 si ritorna in onda con Black In, come ogni lunedì ormai da un po' di tempo abbiamo cambiato orario, ricordiamo ai nostri teleascoltatori, ai nostri radioascoltatori e ascoltatrici. Ecco, quindi siamo ritornati con Black In come ogni lunedì dalle 6:30 alle 7:30 sulle frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo appunto i numeri per scriverci, per contattarci dal cellulare 346-667-3263, numero fisso 011 249-5669. E cominciamo subito con la puntata di oggi. Le tematiche appunto di cui parleremo nella nostra rassegna stampa spazieranno appunto da la repressione dei movimenti, la repressione della solidarietà fino alla vulnerabilità spaziale, e quindi quanto il razzismo incida sulla possibilità comunque sia di subire uno sgombero o quantomeno di vivere, di finire appunto ai margini. In queste settimane infatti sono arrivate le notizie di diversi sgomberi, principalmente da Milano ma da Torino, ma anche in altre città d'Italia. In queste settimane appunto si sono registrati sgomberi di occupazioni abitative o di palazzine gestite dagli enti territoriali che in ogni regione appunto gestiscono l'edilizia popolare, da Milano a Torino a Padova. Ma questa settimana appunto è arrivata anche la notizia della conclusione del primo grado del processo contro i compagni e le compagne del Giambellino. Pene severissime per appunto le persone coinvolte nel processo, si va appunto dal minimo di un anno al massimo di 5 anni, richiesta appunto ai loro danni l'accusa di associazione a delinquere, finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica. Ecco, si tratta appunto del processo contro la realtà a difesa del diritto alla casa, che era situata appunto nei quartieri Giambellino Lorenteggio di Milano. Un esperimento di vita in comune, di organizzazione appunto collettiva, di lotta contro quei processi e quelle dinamiche appunto che hanno visto e vedevano il quartiere. E non solo, in un certo senso investito da processi appunto oppressivi che finivano per aumentare comunque sia i margini. Il processo appunto, che inizialmente si chiamava Domus Libera, ha preso poi il nome di Robin Hood a seguito della campagna che ha visto, è nata appunto per sostenere i compagni e le compagne ingiustamente appunto accusati. E appunto si trattava di una realtà che si occupava appunto di difendere il diritto alla casa, il diritto all'abitare, contro anche la criminalizzazione di chi occupa, perché proprio, lo ripeteremo nel corso della puntata, la retorica criminalizzante contro le occupazioni e soprattutto e inoltre la criminalizzazione di quei movimenti che si occupano di difendere il diritto alla casa diventa un assurdo, diventa comunque sia non solo l'ennesimo tentativo per creare isolamento, per creare paura, per creare per creare quella paura e quel terrore necessario a smantellare le lotte, ma serve anche comunque sia come umiliazione, no? Per chi per anni ha difeso comunque sia il diritto all'abitare. Possiamo soltanto immaginare l'umiliazione di vedere, in un certo senso, e vedersi accusati proprio di quei processi che si cercava di combattere. Ecco, sappiamo benissimo chi è la vera associazione a delinquere. E sempre in queste settimane, anzi in questo mese, vediamo come la repressione che ha colpito i compagni e le compagne del processo Robin Hood abbia comunque sia investito in una natura sempre più sistematica tanti altri movimenti, a partire appunto da il movimento Notav, la Scatasuna e anche lo Spazio Popolare Neruda, che si sono visti hanno visto iniziare il processo anche loro. Anche loro appunto accusati di associazione per delinquere. Ed ecco appunto e appunto abbiamo visto come sistematicamente questo tipo di repressione non solo crea isolamento, ma serva proprio a bloccare quelli che sono gli immaginari, a formare una sorta di controcorrente in tutti i processi di autodeterminazione, autoliberazione, cioè e liberazione. E quindi non ci resta che essere appunto inviare tutta la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne che in questo momento appunto si ritrovano appunto una condanna per associazione a delinquere. Si tratta appunto soltanto del primo grado. Staremo a vedere, attendiamo aggiornamenti sugli sviluppi della vicenda. Intanto appunto inviamo loro la nostra più calda solidarietà. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Come abbiamo detto appunto, i temi che cercheremo di affrontare nel corso di questa puntata riguardano non soltanto la repressione dei movimenti, la repressione della solidarietà, ma proveremo a mettere in connessione quanto appena detto con gli sgomberi accaduti e quindi con la marginalità spaziale e il modo in cui quest'ultima incrocia il razzismo e in particolar modo l'antiziganismo. Gli sgomberi delle palazzine di edilizia popolare e delle occupazioni abitative, di cui abbiamo parlato e che abbiamo introdotto all'inizio della puntata, hanno visto comunque sia hanno investito una parte consistente delle comunità rom sia a Milano che a Torino. E per noi è molto importante appunto ricordare come l'antiziganismo, ovvero appunto il razzismo nei confronti delle comunità rom e sinti, necessiti appunto di essere visibilizzato all'interno degli spazi politici, all'interno degli spazi divulgativi, proprio perché appunto dalla nostra prospettiva non se ne parla mai abbastanza. Proprio in ragione di questo che oggi sempre appunto per seguire le vicende milanesi parleremo di uno sgombero occorso in via Bolla circa 2 settimane fa, dove è stata sgomberata una palazzina composta da circa 156 case, di cui 90 occupate. saremo in collegamento con un attivista appunto che ha seguito da vicino lo sgombero appunto della palazzina, che appunto è diventato noto in un certo senso dal momento in cui l'operazione è stata conclusa, ma sappiamo appunto che per portare a termine lo sgombero totale della palazzina il processo è stato molto più lungo e quindi è antecedente al momento in cui è stato reso noto tramite i media e i giornali. Chiederemo appunto, proveremo a trovare, a capirne di più, non solo appunto su le dinamiche dello sgombero, ma anche appunto su tra virgolette le motivazioni istituzionali che soggiacciono a questa operazione violenta. Come al solito andremo a vedere quale dei tanti progetti di riqualificazione che di solito accompagnano queste operazioni in questo caso è stata mobilitata, e soprattutto proveremo comunque sia approfondire quelle che sono le dinamiche dell'antiziganismo e come queste intrecciano i discorsi, come queste intrecciano appunto la marginalità spaziale. C'è un concetto che spesso viene utilizzato per riferirsi alla condizione che spesso è vissuta in particolar modo non solo dalle persone povere, ma dalle persone immigrate, dalle persone migranti, che vedono appunto in certo senso sono soggette a dei documenti, appunto ai permessi di soggiorno. Questo concetto appunto è quello della vulnerabilità spaziale, cioè vuol dire la possibilità e la probabilità per una persona razzializzata, per una persona soggetta a dover rivedere la propria regolarità amministrativa e accesso ai diritti, dipendere dai documenti, la possibilità e la probabilità molto alta di vedersi negata la libertà di movimento, il diritto alla casa. Ed è proprio a partire da questa condizione che vorremmo provare ad approfondire quanto successo in via Bolla, proprio perché sappiamo bene come le comunità rom e sinti in tutta Italia spesso siano non solo oggetto delle retoriche razziste, ma anche proprio di vere e proprie campagne contro la loro eliminazione e annientamento dallo spazio pubblico. E appunto è proprio in questo modo che Marco Granelli, l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, commenta l'operazione. A breve, riqualificazione totale, proprio in questo modo che viene commentata l'operazione, un'operazione appunto che dall'assessore alla sicurezza è un vero e proprio successo, un successo contro il degrado, che comunque sia, a quanto pare, caratterizzava l'area di via Bolla proprio in virtù della presenza delle case occupate e della presenza appunto delle comunità rom e sinti. Infatti appunto in questo caso particolare vediamo come si intrecciano non solo le retoriche sull'occupazione delle case, sulla criminalizzazione di chi occupa le case, ma anche appunto come questo discorso venga ripiegato e inserito in un discorso più ampio di sicurezza, come se la vera sicurezza sia quella da dispiegare contro le persone che si auto-organizzano, le comunità, le collettività, le famiglie che si auto-organizzano per sopperire all'accesso ai propri diritti. Quindi sono loro a dover essere messi in sicurezza, a discapito invece di quelli che sono i veri problemi sociali, la riduzione del welfare, le soluzioni di emergenza abitativa che comunque sia non vengono proposte alle persone dopo essere state sgomberate. Che non vengono proposte alle persone dopo essere state sgomberate. Parleremo anche di questo appunto nel corso del nostro collegamento. Sappiamo bene anche da quanto succede a Torino che spesso nell'ambito appunto degli sgomberi le famiglie che vengono appunto lasciate in mezzo ad una strada, non soltanto nell'ambito degli sgomberi ma anche degli sfratti, le soluzioni che vengono offerte passano spesso attraverso lo smembramento del nucleo familiare, che oltre a essere uno dei motivi principali, cioè oltre a essere uno dei fattori che le famiglie cercano di evitare per evidenti questioni comunque sia affettive, sappiamo essere anche una strategia da parte delle istituzioni, che puntano comunque sia allo sgretolamento, comunque sia alla separazione di nuclei familiari per impedire la loro auto-organizzazione.
E ricordiamo che effettivamente ricordiamo anche che effettivamente è l'unica comunità razzializzata che non è legalmente riconosciuta in Italia, nonostante il fatto che la lingua romanese sia un patrimonio europeo. E quindi ci chiediamo soprattutto da come iniziare questo processo di aiuto verso la comunità rom e sinta, e come lo Stato non giustifichi questi sgomberi ingiusti, anche perché questo sgombero in particolare, gli sgomberi in particolare verso la comunità rom e sinta rimangono anche silenziati molto più di altri sgomberi, e comunque avvengono con molte dinamiche aggressive, o ad esempio segnalazioni ricevute a voce non per scritto. E inoltre queste famiglie, in queste famiglie ci sono minori che comunque studiano, e quindi gli viene anche tolto il diritto dell'istruzione. In the hood, living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know my shit's cold. Hand set up because I ain't so bold. But hell, all you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. In the smog of the media that logs false narratives of gods that came up against the odds. We're not just nigger rappers with the bars. It's kismet that we're conflict with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the chart. Some of the fuck your numbers and your statisticians. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten, dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with him. To try and be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. Tube on your head, top. All you black folks, you must go.
Eccoci in onda, questa è sempre Black In. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, ma pare che si siano risolti. Ecco, siamo pronte per il nostro collegamento. Appunto, vi abbiamo anticipato di cosa avremmo parlato nel corso di questo collegamento. Innanzitutto ringraziamo Noel, l'attivista di Movimento Chetane, che abbiamo invitato e abbiamo il piacere appunto di ospitare a Black In. Oggi appunto è con noi per raccontarci e approfondire lo sgombero delle palazzine di Via Bolla. Ciao Noel, ci senti?
Sì, vi sento. Buonasera a tutti.
Ok, grazie innanzitutto per aver accettato l'invito. Appunto, lascerei magari lascerei a te la parola, se appunto vuoi raccontarci un po' la vicenda appunto dello sgombero della palazzina di Via Bolla. La notizia appunto è circolata ed è arrivata, appunto si è letto dai titoli dei giornali che questa palazzina veniva denominata campo verticale, forse un po' anche in una triste posizione con il bosco verticale che è il noto palazzina di appartamenti di lusso di Milano.
Sì, insomma, vi racconto un po' come è stata questa storia che ha fatto una notizia un po' sbagliata, nel senso anche travisata spesso da molte testate stampa, da molti giornalisti e anche TV locali e non. La situazione di Via Bolla era proprio una situazione difficile che la città di Milano viveva da molto tempo, insomma. Nella scorsa estate è stato deciso quindi di risolvere questa questione e il superamento, diciamo, di queste case popolari che erano in condizioni molto difficili, di proprietà di Aler. La situazione era questa, fatta di buoni propositi e di reinserimento dei componenti occupanti delle case popolari. Voglio precisare che occupare una casa privata e occupare una casa popolare sono due cose molto diverse, perché spesso la gente confonde queste cose, no? E in queste case popolari abitavano circa 140 persone, tra cui 37 bambini e minori. E quest'estate ci sono state messe delle informazioni riguardo a questi lavori che sarebbero stati fatti, e con tantissimi buoni propositi da parte della regione Lombardia dalla parte politica, diciamo anche dalla città stessa, che ovviamente non sono stati, dico ovviamente perché siamo arrivati oggi alla consapevolezza di dire ovviamente, non sono stati ovviamente poi tenuti in considerazione questi buoni propositi, perché circa un mese fa sono iniziate le operazioni di sgombero di questa palazzina. E spesso poi si parla dei Rom e dei Sinti in una versione, ovviamente non voglio crogiolarmi nella negatività, nell'antiziganismo che vivono i Sinti, perché è abbastanza noto questo. Perché spesso poi tante le persone pensano che la maggior parte dei Sinti e i Rom vive nel campo, mentre in Italia c'è una scarsissima percentuale di Sinti e Rom che vivono ancora nei campi. Semplicemente quando vivono in una casa o hanno una vita normale, chiamiamolo così, anche se oggi la normalità non sappiamo cos'è, devono negare la propria appartenenza per non essere poi discriminati. Ma passiamo oltre a questo. Le famiglie in circa un mese fa vengono sgomberate durante la notte e vengono mandate fuori, come si suol dire, a calci, ma nel vero senso della parola, tra cui bambini, minori, gente che malata, anziani che facevano le dialisi, bambini con handicap, e c'era anche una bambina che allora è nata e aveva solo 3 giorni, che sono stati buttati fuori durante la notte. E siccome comunque il comune e Aler stesso aveva il progetto quindi di distruggere questo palazzo per rifarlo, quando venivano a buttare fuori le persone rompevano tutto, cioè spaccavano tutto a martellate per far sì che loro non rientrassero nell'appartamento. E molti giornali hanno detto che le persone che abitavano in questo palazzo erano loro stesse a rompere gli appartamenti, cosa inesatta, perché chi distruggeva gli appartamenti per renderli invivibili era proprio Haller e le forze dell'ordine ovviamente incaricate. E questo ha distrutto la vita di molte persone, perché il giorno che poi è stato deciso lo sgombero è definitivo, noi abbiamo fatto ovviamente richiesta al prefetto, abbiamo parlato con tutte le persone possibili per far sì che finché non veniva trovata una soluzione alternativa le persone non potessero essere buttate fuori, anche perché noi siamo andati lì personalmente, abbiamo visto che c'erano bambini minori con alcuni mesi di vita che vivevano in condizioni pessime e soprattutto in mezzo a un corridoio con la pioggia e tutte le cose inaudite che ci possono essere. E abbiamo chiesto che nel frattempo potessero essere tutelate queste persone, soprattutto i minori e i malati, ma nessuno ci ha dato mai risposta riguardo a questo. Siamo arrivati al giorno dello sgombero definitivo in cui sono venuti non so quantificare quante forze dell'ordine siano venute quel giorno, perché pensavano di aver a che fare con con dei mostri invece con delle persone, e hanno mandato per strada più di 40 persone, tra cui minori, nel vero senso della parola, perché non c'è stato un progetto di reinserimento di tutte le famiglie, ma solo di alcune. E un'altra percentuale purtroppo è rimasta sotto la strada e si è dovuta accampare sotto un ponte con bambini e minori, mi piace ripeterlo perché è giusto così, e con la pioggia e il freddo, finché alcuni di loro per la disperazione hanno cercato di andare di ritornare molti al loro paese, anche se dovranno per rifugiarsi da alcuni parenti per qualche giorno per poi tornare. Noi abbiamo cercato in tutti i modi possibili di trovare un progetto di reinserimento nelle case, perché voglio sottolineare che queste persone avevano tutte le condizioni per entrare in casa. La difficoltà del paese in cui viviamo è questo, che per entrare in una casa popolare non sappiamo neanche quali sono i requisiti per entrarci, no? A parte quello ovviamente di non avere un reddito alto, ovviamente quello di non avere case di proprietà o altro. Queste persone noi abbiamo analizzato nome e cognome per il gruppo familiare, quanti componenti e tutto, e abbiamo capito insieme a vari uffici anche della regione che queste persone avevano tutti i requisiti per avere la casa, ma nemmeno le persone che assegnavano le case sapevano determinati passaggi per far sì che queste persone rientrassero nella graduatoria per avere questa casa. E quindi tutte le persone che sono state mandate fuori, se non qualche caso tra questi, meritavano di avere una casa popolare e non gli è stata consegnata.
Sì, scusami se ti interrompo, volevo giusto aggiungere un pezzo a quanto hai appena detto, proprio perché giusto la settimana scorsa qui a Torino c'è stato appunto uno sgombero di diverse palazzine, in realtà per il momento quattro alloggi occupati, che erano alloggi appunto ATC, che sarebbe il corrispondente di Haller qui a Torino, e appunto
Non vi sento bene.
Non ci senti bene. Ora? Proviamo ad alzare la voce, è l'unica cosa che...
Ecco,
ok,
ora,
adesso meglio. Va bene. Allora, quindi no, scusami se ti ho interrotto, volevo giusto aggiungere un pezzo a quanto dicevi rispetto non solo ai bandi dell'edilizia, cioè i bandi per accedere alla casa popolare, ma proprio anche un po' tutto il discorso che hai fatto sulla violenza, no? Dello sgombero e cioè questo progetto comunque sia lungo, perché immaginiamo sia stata un'operazione, come hai raccontato, molto lunga, immaginiamo sia stato fatto in un giorno, ed è proprio un po' come è successo a Torino, o quantomeno quello che sta iniziando a succedere a Torino. Settimana scorsa 4 alloggi di ATC occupati sono stati appunto sgomberati, e questo è avvenuto in un'operazione muscolare molto molto forte, c'erano un centinaio di carabinieri, tra carabinieri, polizia e Digos, sicuramente un numero molto molto grande, un'operazione muscolare fatta anche per intimidire e anticipare quello che sarebbe successo. Anche in questo caso, appunto, sebbene immagino in proporzione minore, gli abitanti appunto delle palazzine appartengono comunque sia alla comunità Rom e Sinta, e soprattutto appunto si sono ritrovati in mezzo alla strada, si sono ritrovati in certo senso a dover recuperare comunque sia, arrangiarsi, provando comunque sia a trovare ospitalità presso conoscenti, parenti eccetera. E quello appunto che volevo sottolineare è il fatto, la pesante criminalizzazione non solo rispetto alla loro condizione di occupanti di case popolari, che comunque ricordiamo che a Torino, non sono informata su quanto succede a Milano, però a Torino è dal 2018 che non viene pubblicato un bando, non esce il bando per le case, per l'edilizia popolare, nonostante ci siano un numero molto molto alto di case ATC, per non parlare invece del mercato privato, sfitte. E quindi appunto sembra assurdo dover pensare, no, alla meritocrazia, al meritarsi o non meritarsi una casa, quando in una città non esce un bando per l'edilizia popolare da più di quattro anni. E appunto anche a Torino quello che è successo un po' è stato che le proposte che venivano poi offerte dagli assistenti sociali a chi era stato sgomberato, un po' come raccontavi tu a Milano, proposte insomma che si fondavano molto sulla separazione delle famiglie. Quindi veniva chiesto, non lo so, alle donne con i minori veniva proposto alle donne con i minori di spostarsi in una struttura magari alberghiera, che comunque sia, nel senso, si trattava di sistemazioni di qualche mese, non di più, e invece agli uomini nei dormitori. Questo, come abbiamo detto prima, insomma, del collegamento, è proprio una misura classica per evitare comunque sia l'auto-organizzazione delle famiglie, e soprattutto comunque sia è l'ennesima riprova della gestione emergenziale, no, della questione abitativa. E appunto a tal proposito ti volevamo chiedere, adesso le famiglie, appunto alcune purtroppo sono finite per strada, quindi si stanno arrangiando in strada, ma vogliamo chiedere appunto gli assistenti sociali, cioè quantomeno le proposte istituzionali, come hanno gestito la cosa, le promesse di cui parlavi all'inizio, in concreto quali erano, cioè come hanno provato insomma a motivare questo sgombero.
Esatto, io volevo poi fare chiarezza su una cosa, no? Nel senso che noi del Movimento Chietone siamo entrati in gioco ovviamente quando abbiamo saputo che in quelle case popolari c'erano molti Rom romeni e anche italiani. Ovviamente noi ci siamo occupati di tutte le persone, non solo dei Rom, ma di tutte le persone che venivano buttate fuori da lì. E la questione è stata proprio questa, che alcuni, non voglio poi fare nomi, ma alcuni assessori il giorno dello sgombero hanno postato dei tweet e anche dei post su Facebook vantandosi orgogliosamente di quello che succedeva in quella giornata in via Bolla, dicendo chiaramente, tra parentesi tra l'altro, che loro volevano fare un processo di reinserimento abitativo e che nessun bambino veniva mandato per strada. mentre noi proprio nello stesso momento registravamo 37 bambini sotto un ponte. E, quindi la risposta a questa domanda, purché mi faccia male rispondere in questo modo, è che le istituzioni non hanno avuto nessun riguardo a questa cosa. Nessuno, non è stato fatto nessun progetto di inserimento, non è stato notato nessun caso. Noi abbiamo chiesto nelle nostre lettere che abbiamo scritto a chiunque ne abbia competenza di questa questione, di cercare almeno di riconoscere di conoscere le storie di queste persone e delle particolarità che avevano, no? Ad esempio, e i bisogni che avevano prima di buttarle in mezzo alla strada, ma nessuno ci ha mai risposto. Un assessore alla casa ci ha detto che se volevano potevano avere un dormitorio per qualche giorno, che ovviamente consisteva nel dividere la famiglia, cioè solo bambini e madri senza il padre, come dicevate poco fa, e per qualche giorno, e letteralmente nelle mail c'era scritto "e poi si arrangiano". E quindi questa è un po' la risposta, nel senso, no? che loro dovevano arrangiarsi, quindi arrangiarsi stando in mezzo alle strade senza aver nulla, senza negare poi che questi 37 bambini erano bambini che andavano a scuola tutti i giorni e che non vanno a scuola da più di un mese adesso, perché ovviamente non sto neanche a spiegare perché non ci vanno.
Infatti è veramente assurdo che soprattutto in un contesto, al di là anche del contesto dei minori, cioè del diritto, no, allo studio e alla scuola negato da
il diritto alla casa e il diritto allo studio, cioè quello che poi noi abbiamo evidenziato è che noi non siamo per dire non bisognava superare quel palazzo, assolutamente, perché le condizioni di quel palazzo erano tremende. Noi non siamo per questo, cioè nel senso, il movimento Ketane era felice, il movimento Ketane e anche tutti gli altri attivisti con cui noi in questi giorni e gli enti ci siamo sentiti, noi eravamo felici del superamento di quella palazzina, ma con alternative. Non si fanno gli sgomberi senza alternative, perché dare un'alternativa di vita a quelle persone, cioè dare una casa, dargli il diritto di avere una casa, non migliora la loro condizione, ma migliora la condizione generale del paese in cui noi viviamo.
Sì, capiamo perfettamente, ed è anche proprio il discorso che è trasponibile anche su Torino, no? Sulle condizioni delle case di ATC, che comunque sia, anche se assegnate, comunque si avversano in condizioni in cui è praticamente impossibile vivere, per muffa, per danni comunque sia strutturali, che non vengono assolutamente presi a carico. La cosa ancora più assurda, appunto, è che spesso questi sgomberi avvengono soprattutto nel caso di occupazioni, quindi di alloggi occupati, avvengono in assenza di risoluzioni, proprio perché comunque sia si parte dal presupposto che l'occupazione di per sé è già un motivo per il quale, appunto, non si ha il merito, no, di ricevere una casa. Tant'è vero, appunto, che questa è una cosa che purtroppo legalmente funziona così, ovvero che nella misura in cui si viene denunciati a seguito di uno sgombero, che poi cosa che non necessariamente accade, però qualora accadesse, di fatto si è esclusi dal bando di edilizia popolare. Quindi appunto è un cane che si morde la coda, si occupa perché sostanzialmente non si ha accesso al diritto alla casa, si viene sgomberati e comunque sia nel senso proprio perché si è occupati, perché lo Stato non aveva preso in carico, no, la soddisfazione del diritto all'abitare delle persone, si finisce comunque sia per finire di nuovo ai margini, quindi comunque sia per non accedere ad allo stesso diritto che veniva negato. Quindi è veramente una situazione comunque sia frustrante, una situazione che comunque sia rende comunque sia anche difficile per le persone alzare la testa contro un sistema che è fatto apposta comunque sia per produrre marginalità e per escludere. È chiaro appunto che è condivisibile il discorso su non vogliamo sgomberi, vogliamo case per tutti, meno sfratti, meno sgomberi, vogliamo case per tutti, case degne, case decorose, case in cui c'è spazio per tutti i membri della famiglia, cioè un'assegnazione appunto di case che non sia neanche filtrata da tutti questi fattori che spesso purtroppo ce ne sono razzisti, che sia verso le persone della comunità Rom, Sinti, che sia verso persone razzializzate provenienti dall'Africa subsahariana o in generale dal Nord Africa e da tanti altri paesi. Guarda, volevamo farti giusto un'ultima domanda e per farlo appunto ci ricolleghiamo un attimo a quanto è successo a Torino, anche perché è interessante provare a mettere in contrapposizione queste due vicende. Appunto a Torino lo sgombero, l'operazione appunto appena partita di sgombero di queste palazzine che si trovano appunto in corso Grosseto, angolo via Bebbiana, rientrano in un piano di riqualificazione il cui nome non ricordo, ma adesso lo recupero mentre parliamo, cioè appunto che si fonda su su un fondo di 20 milioni di euro, sono fondi del PNRR, e appunto il progetto adesso non riesco veramente a trovare il nome, ma dovrebbe appunto essere spazio verde o sicuro, un progetto del genere appunto che si occuperà di mettere in sicurezza l'area, proprio perché immaginiamo che il discorso sia un po' lo stesso di Milano, cioè non solo si tratta di situazioni di disagio in cui comunque sia magari le condizioni abitative delle persone non sono ottimali, ma appunto queste condizioni vengono lasciate messe all'angolo per appunto dai giornali, dai media, dalle istituzioni, dai politici di turno che soprattutto nel caso di Torino hanno fatto letteralmente a gara per portare avanti questa operazione di sgombero a suon di non solo bisogna criminalizzare e punire chi occupa, ma bisogna rendere sicuro il territorio, rendere sicuro lo spazio non solo dagli occupanti ma anche dal degrado generale che queste occupazioni portano, quindi immaginiamo che siano discorsi legati alla criminalità e altro. E appunto con questi 20 milioni di euro invece di provare a mettere a posto queste case, a assegnarle a chi ne ha bisogno, si proverà a fare mettere a posto appunto, trasformare queste palazzine in progetti di probabilmente co-housing, social housing, quindi restituire al quartiere uno spazio autogestito con una portineria sociale. È veramente per noi, almeno dalla nostra prospettiva, vergognoso come la priorità sia, no, creare questi spazi. Anche obiettivamente sulla carta non si può dire che non sia una buona cosa fornire una portineria sociale, postare comunque sia delle palazzine in un contesto di coabitazione, di collettività, ma risulta non solo anche un po' una presa in giro farlo, soprattutto in certi contesti dove per forza di cose la collettività si è già auto-organizzata occupando delle case, imporre comunque sia un altro tipo di organizzazione dall'alto, sgomberando e non permettendo neanche il reinserimento di queste persone all'interno di queste palazzine. Quindi questa è la realtà di Torino rispetto al progetto che è alla base, è la causa di questo sgombero. Ci chiedevamo invece che fine farà questa palazzina di via Bolla a Milano.
Esatto, sì, no, ma il discorso è che loro dicono di distruggere la palazzina, cioè che stanno distruggendo, per poi ricrearne una nuova, no? Per assegnare delle case popolari. Io mi chiedo però, quelle persone che sono state sgomberate dove andranno? Cioè, quindi se tu fai un progetto nuovo di superamento, perché ora mi hai ricordato una cosa, l'assessore che parlava orgoglioso della missione compiuta era l'assessore alla sicurezza di Milano,
sì.
Sergio Marelli, se non mi
Granelli
sbaglio.
forse.
Granelli, forse sì. E quindi, nel senso, quindi adesso la soluzione per superare una questione di sicurezza e di disagio sociale è spostarla da un'altra parte. Cioè, quindi la stessa vale per Torino, cioè, quindi io sgombero quelle persone, così quelle persone vanno di nuovo per strada e quindi il loro disagio si sposterà da un'altra parte. Quindi giriamo le spalle a chi è nel disagio, a chi è nella difficoltà, per liberare uno spazio e creare la sicurezza in quello spazio, creando degrado da un'altra parte.
Eh
Cioè,
sì.
con quale principio si attuano questi meccanismi? Cioè, questo che noi stiamo cercando di capire in questi giorni, perché è assurdo, è assurdo. Noi non abbiamo trovato una soluzione plausibile per queste famiglie di reinserimento in un mese di tempo. Non l'abbiamo trovata.
Purtroppo sono
Ed è
proprio.
assurdo.
Ah sì, vai
Ed è
vai.
assurdo anche che cioè, sia l'individuo, il cittadino che si fa avanti per aiutare queste persone. È assurdo anche questo, perché questa è una cosa che spetta alla politica e allo Stato, cioè di tutelare il diritto alla casa e il diritto alla scuola di queste persone. Cioè non dobbiamo fare da noi stessi, perché se a questo paese, al nostro governo, spetta qualcosa da fare, se ha un compito, sicuramente questo è uno di quello di garantire un tetto sopra la testa di persone minori e di garantire il diritto alla scuola di queste persone. Se vengono creati progetti di sicurezza, della sua sicurezza sul green e tutte queste robe, ma non includono gli esseri umani, allora qui siamo veramente fuori strada.
Eh sì, siamo fuori strada, siamo pienamente d'accordo per qualunque tipo di progetto che veda in primis una sicurezza che anche è illusoria in un certo senso, perché appunto non a caso queste operazioni arrivano proprio all'alba, no, del nuovo governo. Detto questo, ciò non vuol dire che non siamo in continuità con i governi precedenti. Questo, cioè, pensiamo sia un meccanismo quello del spostare sempre più in là, sempre più ai margini, no? Le persone povere, le persone che non possono partecipare ai progetti, cioè non possono, scusate, possono partecipare alla vita, no? In centro, che devono alle logiche di produzione messa a valore. Tutto quello che non può essere visibile e che viene in un certo senso eletto, no? Come pericoloso, è messo ai margini. È una logica comunque sia di certo non imputabile a questo nuovo governo, è perfettamente in continuità e in tradizione con quello che è successo prima, però appunto sottolineerei come insieme al decreto anti-rave a livello locale appunto le misure prese siano proprio queste, no? Di mettere ai margini, di spostare e di riqualificare gli spazi attraverso appunto proprio una gestione biopolitica e di eliminazione, no? Delle persone. E queste persone che ne pagano appunto le conseguenze sono sempre appunto persone razzializzate, persone appartenenti a comunità, a minoranze. Appunto colgo l'occasione per leggere un messaggio appunto che ci è arrivato alla chat, appunto il numero di Radio Blackout. Ci sono degli ascoltatori appunto che stanno ascoltando in questo momento. Ecco il messaggio. Da tempo nei confronti dei Rom si assiste ad un vero genocidio culturale e sociale. Torino e Milano in prima fila, sia con amministratori di sinistra che di destra. La volontà è farli scomparire. L'Europa dice di proteggere le minoranze. Mettiamola alla prova con un ricorso alla Corte dei diritti umani.
È assolutamente vero quello che dici in questo messaggio. Volevo far notare una cosa, nel senso che negli anni scorsi la Commissione europea dà dei soldi a ogni comune italiano che decide di fare progetti di reinserimento e di inclusione dei Rom e Sinti. Fatto sta che dopo degli anni i comuni che decidono di prendere questi soldi li usano peraltro, o decidono di restituire i soldi senza averci fatto nulla. Quindi questo risponde un po' a il valore che viene dato a queste persone, nel senso, no, che sono emarginate, che sono, che non si auto marginalizzano come tanti dicono, nel senso, e che non vivono in una questione di vita, cioè in uno stile di vita voluto, no? Voglio fare un esempio dei Rom dei Balcani, no? Ad esempio, che ci sono ritrovati alla fine degli anni 90 nei campi, che non esistevano nel loro paese, ma scappavano da una guerra arrivando qui chiedendo asilo, e per mal loro dire a cosa appartenevano, cioè alla minoranza che appartenevano, e quindi chi li vedeva non li metteva come rifugiati richiedenti asilo, ma li metteva come Rom, e quindi li buttava in un campo che per loro era tutto un mondo nuovo, perché nel loro paese il campo non esisteva, e quindi si sono trovati a vivere in un disagio che non hanno mai voluto loro. Questa è una cosa importante da sapere, che i Rom e Sinti non hanno voluto loro questa soluzione.
Infatti,
e da sempre vengono trattati come parassiti.
Infatti, appunto, ti ringraziamo per questa condivisione. Appunto, siamo d'accordo di fronte a queste vicende. Innanzitutto, ti ringraziamo per la condivisione. E anzi, ti invitiamo.
Non vi sento più.
Ah, aspetta, adesso mi senti? Se mi avvicino di più al microfono, mi senti adesso? Noel?
Sì.
Ok, ci senti adesso? Sì. Ok, no, ti stavamo ringraziando per la condivisione. Purtroppo dobbiamo staccare al volo e lasciare appunto il testimone alla trasmissione successiva. Però appunto volevamo giusto dare una fine alla nostra conversazione, ringraziandoti per la condivisione. Anzi, chiaramente avremo modo per parlarne ancora qui sulle frequenze di Radio Blackout, di antiziganismo, che appunto crediamo cioè ci sia bisogno di approfondire la questione e aprire comunque sia tutti i discorsi sull'antirazzismo a questa forma di razzismo. E soprattutto appunto siamo d'accordo, di fronte a questi episodi ci viene sempre da chiedere quanto valgono le vite delle persone che appartengono a diverse comunità, tra cui quella Rom e Sinti. Quindi rinnoviamo ancora i grazie per il collegamento. Adesso davvero di corsa stacchiamo. È stato un piacere. A prestissimo.
Grazie mille.
Ciao. Ed eccoci appunto super di fretta, concludiamo anche questa settimana la puntata di Black In. Ci ritroviamo settimana prossima sempre dalle 6:30 alle 7:30 sulle frequenze di Radio Blackout. Ciao.